Le 16 e un minuto, siamo giunti al nostro consueto spazio con Voi che sapete, e oggi parleremo di concorsi e visibilità nella musica. Che cosa succede quando un grande talento musicale emerge sulla scena internazionale e nel suo paese quasi nessuno sembra accorgersene? Da questa domanda prende spunto la nuova puntata di Voi che sapete, ispirata al caso recente del giovane violoncellista Ettore Pagano, vincitore del Queen Elizabeth Competition 2026, uno dei concorsi più prestigiosi al mondo, eppure rimasto sorprendentemente marginale nel dibattito mediatico nazionale. E per parlarne do il benvenuto ai miei due ospiti di oggi, dapprima a Luisa Sclocchis. Buongiorno Luisa.
Buongiorno Lucia, buongiorno a tutti.
E anche un caro saluto ad Andrea Ottonello, benvenuto, ben ritrovato a Rete 2.
Grazie Lucia, buon ascolto a tutti.
Ecco, partirei con una domanda proprio per te Andrea. Per chi magari appunto non segue assiduamente la scena musicale internazionale, che cosa è successo nelle scorse settimane appunto con il Queen Elizabeth Competition?
Allora, dunque, è successa una cosa molto semplice, che allora, il concorso della Regina Elisabetta, per pensare alla vecchia Regina Elisabetta d'Inghilterra, insomma, quella che ha regnato più di tutti,
certo,
in Inghilterra, la mamma dell'attuale re Carlo III, no, è Elisabetta Regina del Belgio. È un concorso molto importante, lei era scomparsa nel 1965 e è un concorso particolare, molto duro, perché è aperto a rotazione annuale a uno strumento diverso ogni anno. Poi negli anni sono stati aperti vari settori ulteriori. Il violoncello, tra l'altro, di cui parliamo oggi, è una categoria incredibilmente che è stata ammessa solo nel 2017, perché prima dal 37 era un concorso per i violinisti, poi per i pianisti dall'anno dopo, e poi sono arrivati i cantanti addirittura nel 1988, infine non si sa perché i violoncellisti. C'era poi una sezione per compositori che però è stata chiusa nel 2012, quindi è un concorso un po' pazzo, un po' particolare, ma è una selezione molto 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 severa. Non si è mai, tra l'altro, fermato, tranne negli anni dal 37 al 38 per l'ultima guerra mondiale. Ha laureato nomi di prestigio, Oistrakh, Giegels, poi vabbè, oggi ricorre anche l'anniversario di Arturo Benedetti Michelangeli, che arrivò settimo, pensate, all'epoca, poi per fortuna vinse il concorso da voi a Ginevra. Ora, che cosa è successo? È successa una cosa molto semplice, che è arrivato un giovane di 23 anni, con tutte le carte in regola, di cui la critica musicale si era accorta, perché non più tardi di agosto scorso aveva vinto il premio Abbiati,
certo,
come giovane interprete, e sto parlando di Ettore Pagano. Ettore Pagano è nato nel 2003 a Roma, ed è uno di quei talenti, credo di poter dire, che si vedono una volta ogni tanto. Ha vinto moltissimi concorsi, lui ha utilizzato il sistema dei concorsi in maniera un po' più massiva, dice addirittura nelle sue note biografiche, scrive sempre che ne ha vinti più di 40, ora io non sono andata a contarli a vederli, però sta di fatto che aveva tutte le carte in regola per vincere, ha un talento contagioso, notevole, davvero straordinario, insomma, nel mio modo di vedere. Tutti tifavano per lui, era chi insomma, anche per molti addetti ai lavori, era proprio una spanna sopra gli altri concorrenti, una di quelle meteore che compaiono e che devono vincere, insomma. Poi è chiaro, sappiamo com'è il sistema dei concorsi, però questa volta ha vinto effettivamente il migliore. Ora, qual è stata la polemica? Che sui media, sui social media anche, e sui varie testate specialistiche, tutti quelli che, a cominciare da chi nell'ambito della critica italiana dice "ve l'avevo detto", insomma, si sono messi giustamente a complimentarsi,
certo,
a osannare, insomma, che secondo me bisogna stare anche attenti, anche un po' di ansia, secondo me, perché il ragazzo apparentemente ha anche una sua modestia ancora, come dire, no? È una persona abbastanza understatement, geloso del suo privato,
sì, della sua privacy.
Usa con molta moderazione i social network, e questo voglio dire, forse perché pensa giustamente a studiare anziché a scrivere, a comparire, insomma, all'età in cui si studia ancora, perché è veramente giovane, però è l'età giusta per vincere il concorso. Insomma, per arrivare al punto, ci siamo fermati agli addetti ai lavori. La notizia, poi il paragone ovviamente è stato fatto con, oggi sapete che in Italia chi è il giovane più promettente di cui si parla sempre, no? Sinner, lo sportivo e tennista. E quindi tutti a dire, ma insomma, se Sinner vince Roland Garros, che poi è finita male, ci sarebbero, voglio dire, le dirette televisive, i commenti, le
prime servizi, pagine,
prime
sì.
pagine, interviste, eccetera. Ma no, perché il tennis deve valere meno di uno dei più importanti, di uno dei veramente dei 4-5 concorsi internazionali più importanti, per il violoncello forse uno dei 2-3 concorsi più importanti al mondo? E per quale motivo un italiano di 23 anni lo vince dopo aver fatto tutta la gavetta e via dicendo, e per quale motivo non deve avere la stessa visibilità? Questo è un po' il punto di domanda. Io per adesso ovviamente lascio qui la questione, che non mi metto a rispondere, a discutere, però questo è quello che è successo. Lui non ha fatto niente, logicamente, per non è che ci si è messo anche lui a dire, beh, insomma, ha alzato la manina per chiedere di essere intervistato, tutt'altro,
certo.
Anzi, voglio dire, se ne è rimasto tranquillo, Rossell poi... Insomma, la vittoria, il premio, oltre che una cifra significativa, una lista di concerti e tutto quanto, consisteva anche nel poter utilizzare in prestito per 4 anni il violoncello che fu suonato e che apparteneva a Pablo Casals, che è un violoncello splendido, tra l'altro, non solo perché lo suonava Casals, ma è un violoncello con una voce dolcissima. E quindi, come dire, è un po' come se al vincitore del premio Paganini a Genova venisse data la possibilità di suonare per 4 anni il cannone, il violino di Paganini, no? Che non succederà mai. Quindi è anche questo un riconoscimento, come dire, un po' magico, un po' particolare. C'è stato fatto un accordo tra la Fondazione Pau Casals e la segreteria generale del concorso, per cui alla fine viene dato in prestito questo violoncello, perché giustamente deve essere suonato,
certo.
Da chi lo merita. Questa però è una notizia che non è... Poi, allora, a dire il vero, dopo una settimana, ma è passata una settimana, io ho visto un servizio al TG1 che corrisponde alla prima emittente italiana,
certo.
Insomma, al primo canale televisivo della Rai. Però, insomma, fatto così, come dire, vabbè, ok, visto che avete tanto
pensato,
allora alla fine facciamo questo discorso, 2 domande in croce a Bruxelles, mentre lui veniva intervistato sui giornali stranieri, tra l'altro. È proprio un problema, diciamo, squisitamente italiano. Quindi mi fermo per il momento.
Ecco, allora la domanda scomoda la pongo a Luisa Sclocchis. Secondo te perché una notizia come questa, che comunque abbiamo detto è una notizia davvero importante per un giovane talento come quello di Ettore Pagano, fatica a entrare invece nel circuito proprio dei grandi media?
Allora, intanto io devo dire che sono rimasta abbastanza... Ho provato una sorta di disappunto quando ho letto tutte le critiche, perché ovviamente capisco che i musicisti, nasco anch'io come musicista, siano in qualche modo sentano con un particolare ardore il tema, però devo dire che il TG1 io ho proprio veramente verificato da, come dire, con un fare da cronista, e dopo 2 giorni e mezzo il TG1 è arrivato a parlare con Ettore Pagano. Quindi, insomma, è vero, nelle prime 48 ore il focus era puntato solo da parte degli addetti ai lavori, quindi esattamente come suggeriva Andrea, dalle riviste specializzate, dai social, tutti si sono mossi. Ovviamente è un grande orgoglio, e quello che mi ha fatto anche piacere è che intervistato, come dire, Ettore Pagano, che esattamente confermo è una persona di grandissima umiltà e viva, e nonostante sia un talento incredibile, ha ridimensionato il tutto, nel senso che, a parte l'entusiasmo, ci mancherebbe la gioia per il Matteo Goffriller, che adesso è nelle sue mani per 4 anni, e lui ha, come dire, ha riabbassato o ha spento un po' tutta questa polemica, nel senso che intanto ha detto è una sorta di Wimbledon per gli strumentisti, però diciamo non ha provato nessun tipo di contrarietà, sdegno, nel senso, e io per prima capisco perché Il problema sarebbe a monte, nel senso perché si parla così tanto, così poco di musica colta e
Certo.
così poco se ne occupano le riviste, cioè, o meglio, i media generalisti. Quindi è chiaro che non si arriva come si arriva a Sinner. E noi invece, musicisti, musicologi, critici, eccetera, siamo molto attenti invece. Però il problema, ripeto, fa parte di un... Cioè, io affronterei in un'altra, andando in un'altra direzione, quindi è l'attenzione in generale verso il settore, verso la musica colta, verso tutto quello che accade, che è spesso molto assente. Quindi è vero che se si parla in Italia del concorso Paganini, un po' per ovvie ragioni, ci si arriva forse prima. In questo caso il Queen Elizabeth è esattamente come si anticipava, è un concorso incredibilmente importante. Tra l'altro, anche sull'importanza dei concorsi, devo dire che tante volte io chiedo questo, come Lucia ti accennavo già, agli intervistati, agli artisti che incontro, e anche le posizioni verso l'importanza, la visibilità che si può acquisire grazie a un concorso sono molto differenti, però è inutile negare che questi grandi concorsi, che sono il Queen Elizabeth, lo Chopin di Varsavia, il Paganini, poi vogliamo metterci il Van Cliburn, il Tchaikovsky, insomma, questi grandissimi concorsi hanno premiato, quindi hanno assegnato i primi posti a quelli che sono i solisti che noi oggi vediamo in tutte le programmazioni. Quindi ecco, io ho molto apprezzato e devo dire che invece ho capito un po' meno la polemica così vigorosa, nel senso che sono d'accordo, sì, nel senso che sento profondamente il tema, però anche parlare di un Nobel o perlomeno paragonarlo a un Nobel, insomma, io direi che anche quando eccediamo in queste affermazioni, forse finiamo per allontanare ancora di più chi ci lamentiamo di non avere dalla nostra parte o particolarmente sensibile verso i temi che ci stanno a cuore, ecco.
Certo, ma quindi Luisa, secondo te il problema non è tanto in sé appunto il racconto di questa vittoria che, come hai ben detto tu, alla fine comunque se ne si è parlato di Ettore Pagano, ma è forse più il sistema musicale che non riesce a comunicarsi verso l'esterno, verso il pubblico generalista?
Ma io penso che il problema sia quello di cui si è tante volte parlato ed è un po' la scarsa vicinanza al tema della musica colta perché non fa parte non fa sufficientemente parte in Italia del bagaglio formativo della maggior parte di noi, insomma. Quindi è chiaro che si arriva con maggiore facilità a qualcosa di meno, come dire. È antipatico dirlo, ma è di nicchia rispetto a molto altro. Quindi siamo bombardati da notizie di sport, in questi giorni in particolare sono partiti i mondiali, quindi
Certo.
insomma è tutto un... Anche qui potremmo
Inevitabile.
parlare, esatto, potremmo parlarne. Chiaramente se si deve parlare invece dell'attenzione verso la musica colta, io farei qualche un eufemismo a passo indietro, nel senso se invece se si pensasse a porvi rimedio dalla radice, dalle fondamenta e quindi pensare a una istruzione che comprenda l'insegnamento della musica dai primi anni di vita, queste cose sicuramente accadono maggiormente, stiamo parlando in questo caso dell'Italia, quindi io parlo dell'Italia,
Certo.
molto meno in paesi della Mitteleuropa in cui la musica è un linguaggio che è più radicato anche nella quotidianità delle persone.
Sì, certo. Pensiamo per esempio alla house music, tanto cara anche in Germania. Quindi sì, diciamo, culturalmente dipende anche tanto dalla regione geografica dove ti trovi. Allora io giro magari la domanda ad Andrea Ottonello. Il problema quindi è proprio alla radice, all'attenzione che il pubblico generalista dà alla musica colta.
Ma dunque, allora, se dobbiamo parlare di radici, in Italia abbiamo un grosso problema, che dall'ultima riforma, che risale ormai a molti decenni or sono, diciamo così, la musica è un grande linguaggio, di cui l'Italia è stata, credo di poter dire, fondatrice, insomma. In Italia è nata l'opera, in Italia sono nate tutta una serie di, insomma, poi l'importanza che ha, basti pensare alla scuola napoletana, ma che ha avuto a Vienna,
Sì.
nello sviluppo, poi voglio dire, di giganti come Haydn, come Beethoven, eccetera, eccetera. È un linguaggio, quindi, è un linguaggio perché ha i suoi segni, tutto il suo vocabolario, e di questo vocabolario la scuola italiana non fornisce ad oggi nei, diciamo, curricula standard, salvo le cosiddette sezioni sperimentali, anche nelle scuole elementari, nelle scuole medie, però salvo, ripeto, eccezioni e corsi sperimentali, è un linguaggio di cui la scuola italiana non fornisce il vocabolario. Questo è un problema che riguarda non solo la musica, ma io ricordo ai miei tempi, che voglio dire, al liceo classico, il cosiddetto ginnasio, si facevano 2 ore di storia dell'arte soltanto negli ultimi 3 anni, per l'appunto il liceo, perché il ginnasio erano i primi 2 anni, 2 ore di storia dell'arte e basta, storia dell'arte, non storia della musica. Mm-hmm. Quindi la parte, come dire, tutta la parte che peraltro nel mondo antico, in Grecia soprattutto, ma anche prima e anche dopo, voglio dire, aveva un'importanza fondamentale, veniva completamente tralasciata. Quindi basterebbe questo a dare un po' l'idea di quella che è la situazione. È chiaro, poi ci sono i conservatori, ci sono tutta una serie di istituzioni che promuovono la musica, però per dar da bere a queste radici, che sono un po' nel nostro DNA, occorre qualcuno, per l'appunto, che sia un buon giardiniere, un buon agricoltore. Quindi, ad esempio, Pagano ha tutti i musicisti a casa, voglio dire, ha cominciato a suonare con i genitori, quindi... E questo, per carità, succedeva ed è successo anche ai grandi interpreti non italiani nell'ambito della storia dell'interpretazione musicale di tutto il Novecento, voglio dire, no? Mm-hmm. Ma possiamo, adesso non voglio generalizzare, però anche Mozart, se non ci fosse stato Leopold,
certo,
chiaramente, voglio dire, Mozart è nato con una memoria prenatale per la musica, quantomeno, no? Però, Leopold l'ha plasmato a dovere, ecco, ha saputo coltivare, forse il musicista più miracoloso, quantomeno, no, della storia della musica, il più incredibile, il più inspiegabile. Ecco. Quindi, ancora una volta, è importante da questo punto di vista costruire dall'inizio. Poi, effettivamente, non c'è da stupirsi se certe notizie arrivano più tardi, perché effettivamente se le ambizioni per i nostri figli e per i nostri giovani sono in primo luogo, come dire, lo sport, mm-hmm, allora se siamo tutti tennisti o tutti calciatori, va bene, è giusto che ci sia più attenzione, cioè non è giusto, è logico, certo, no? Evidentemente, che ci sia poi un riscontro anche sui mass media, sulla televisione, su tutto quanto, ecco. Però se invece i latini dicevano mens sana in corpore sano, se invece quindi anche la mente venisse, come dire, coltivata, abbeverata in un certo modo, e mi dispiace dirlo, ma la musica, per quanto possa essere impattante, ha comunque anche bisogno, secondo me, di essere coltivata, di essere conosciuta, di essere letta,
certo,
ecco. E allora poi effettivamente non ci dobbiamo stupire di nulla, non ha senso piangersi addosso, non ha senso, cioè bisognerebbe provare a cambiare qualcosa da questo punto di vista, ecco.
Thank you.
e questo era proprio il violoncello di Ettore Pagano ai recenti ICMA Awards. E allora, Andrea Ottonello, stavamo parlando appunto di quello che è successo con Ettore Pagano al concorso Queen Elizabeth, ma se parliamo dei concorsi in generale, come hai detto tu, Ettore Pagano dice di averne fatti più di 40, sono proprio un sistema che funzionano come acceleratori delle carriere, quindi i giovani talenti devono per forza fare i concorsi?
Questa è una brutta domanda. Dunque, allora, nel Novecento tutti o quasi, adesso sto pensando se c'è qualche eccezione luminosa, oddio, forse Richter, sto pensando se non abbia vinto qualche concorso importante, però vabbè, la Russia li selezionava prima, poi li mandava fuori, e insomma è un discorso particolare. Però quasi tutti i grandi artisti, i grandi musicisti, violinisti, pianisti, violoncellisti, hanno vinto, si sono affermati attraverso delle vittorie dei concorsi internazionali. Questi concorsi erano molti di meno e molto più severi, tra virgolette, e soprattutto il mondo era molto più piccolo. Non c'era come oggi, cioè se voi guardate l'elenco dei finalisti, dei 12 finalisti del concorso Regina Elisabetta, più della metà vengono da Oriente. Certo. Ormai la maggior parte dei concorsi sta diventando lo strumento quasi esclusivo attraverso il quale chi proviene da Oriente, poi magari è naturalizzato tedesco, svizzero, italiano, insomma da molti anni, però comunque ha radici cinesi, giapponesi e via dicendo, utilizzano per affermarsi, voglio dire, le grandi star sono arrivate, no? Molto spesso, ma pensiamo a Lang Lang, a questo fenomeno, insomma, che ora per fortuna si è un pochino spento, ma quando arrivò il palcoscenico sembrava che fosse arrivato una specie di astronauta, cioè uno che suonava il pianoforte in una maniera completamente diversa, no? E come lui molti altri. Oggi i concorsi sono diventati molti di più e non sono l'unico strumento attraverso il quale tanti musicisti si affermano, voglio dire. Molto spesso sono direttamente i grandi vecchi, i grandi artisti che si fanno affiancare gradualmente da giovani musicisti e lo fanno in tanti, voglio dire, voi avete avuto per tanti anni a Lugano Mark Harder, certo, che piano piano introduceva dei giovani, perché ci sono effettivamente grandi artisti come ad esempio Marta Argerich, che voglio dire il concorso Chopin l'ha vinto, però che non credono nei concorsi, cioè non credono nei concorsi perché non sono, come dire, c'è chi dice, non sono sani, non fanno bene, vince spesso qualcuno che ha il suo ex maestro, comunque ci sono scambi di favori, insomma come in tutti i concorsi, ma si dice ma non si dice, insomma alla fine. Diciamo che è più facile quando non ci sono dei talenti, ecco, come Pagano. Pagano, sulla vittoria di Pagano, diciamo che dubbi non ce ne sono, ma certo, non lo dico perché è italiano, perché no. Diciamo, sono italiano io, lo dico perché effettivamente basta sentire gli altri, no? Ma anche se poi a dire il vero ci furono litigate epocali anche nelle vecchie giurie dei concorsi, no? Quando Cortò abbandonò la giuria del concorso di Ginevra, appunto, per Michelangelo, insomma ci furono molte, la stessa Arger, se mi pare, abbandonò la giuria dello Chopin, non mi ricordo in occasione di chi, insomma, per difendere chi, però voglio dire, sono uno strumento che si utilizza, ecco, per rispondere nel merito alla tua domanda, però non è l'unico, anche perché ci sono molti grandi artisti che non credono nei concorsi, rifiutano di sedere nelle giurie dei concorsi e si coltivano, tra virgolette, i loro allievi che poi cercano gradualmente di lanciare in pista. Ecco, quindi c'è anche questo doppio binario. Ecco, poi chiaramente è ovvio che se tu vinci Regina Elisabetta, vinci il premio Paganini, vinci lo Chopin e poi vai avanti. Però la storia dell'interpretazione è piena anche di non vincitori di premi importanti che poi si sono affermati molto più di quelli che magari lo stesso anno hanno vinto il concorso. Quindi anche questo va detto, il concorso resta comunque una vetrina, un modo per mettersi in mostra. Poi posso aggiungere un'altra cosa, all'epoca gli agenti, i grandi direttori artistici si muovevano e non mancavano mai nelle platee dei grandi concorsi, adesso è tutto online, cioè non dico che i concorsi si potrebbero fare anche online, questa è una provocazione, però se tu vuoi direttore artistico, hai sentito parlare bene di un musicista, hai mille modi per ascoltarlo, certo. Quindi non c'è bisogno di essere stati a Bruxelles per ascoltare Ettore Pagano, uno cerca Ettore Pagano in rete e trova decine di filmati in cui si rende conto che ha un talento straordinario, ecco, non c'è, per scritturarlo non c'è bisogno di vedere che concorsi ha vinto, poi ovvio una bollinatura del genere, certo, ti mette a posto per tutta la vita, però questa a mio parere è un po' la situazione di oggi. I concorsi servono ma anche no, ecco, si può diventare dei grandi musicisti anche senza vincere un grande concorso.
Certo, e chiaramente al giorno d'oggi rispetto al passato ci sono anche, come dicevi tu Andrea, altri canali come quello anche dei social media, per esempio. Luisa Scocchis, tu incontri davvero tanti musicisti, come nasce oggi la notorietà di un musicista, secondo anche le tue esperienze varie che hai vissuto?
Allora sì, piccolo inciso perché mi ha molto divertito il commento sulle giurie, effettivamente anch'io ricordavo prima che ci sentissimo che Marta Argerich, indignata in occasione di un concorso Chopin in cui era stato eliminato al terzo round Pogorelic, ed era il 1980, quindi il riferimento era questo, a proposito di grandi nomi che sono avversari dichiarati dei concorsi, quindi è vero. Per quello che riguarda invece sì, la visibilità, devo dire che è una domanda che mi piace sempre porre, nel senso che è vero che parte, che passa anche per altri canali, e di questi tempi a maggior ragione. Io ricordo anche una risposta illuminante di Emanuele Ax che mi diceva: sì, certo, di questi tempi i concorsi non sono l'unica via, anche perché ai ragazzi si chiede non solo di avere un livello tecnico che oggi è qualcosa di fenomenale, molto più che in altri tempi, per quello che diceva lui, ma anche di essere abili comunicatori, quindi di fare i conti con tutti questi altri mezzi per costruire la carriera. E devo dire che io, ne abbiamo parlato anche altre volte, ho anche una simpatia particolare per chi li rifugge, nel senso che ci sono ancora molti artisti, anche giovanissimi, che scelgono di essere apprezzati per quello che sanno fare e quindi rifiutano di trascorrere il tempo ad occuparsi della visibilità attraverso i social media. Mm-hmm. Tra questi Emanuel Chechnavorian, ma anche lo Zakovic, per esempio, che tra l'altro a proposito dei concorsi, lui vincitore del Vladimir Spivakov, diceva: sì certo, io ho accettato di partecipare ai concorsi, sono stato premiato, ma devo dire che per me i concorsi, sono d'accordo con la frase di Elgar, sono più adatti per i cavalli che per i... Quindi a me questa cosa aveva molto colpito, perché ho detto vabbè, tra l'altro anche qui io starei attenta, perché molto spesso queste critiche così feroci vengono però da persone che dai concorsi sono state effettivamente lanciate, li hanno vissuti come dei trampolini, quindi certo col senno di poi forse è anche facile prendere le distanze, mm-hmm, ma tutti riconoscono che sono delle importantissime occasioni per mettersi alla prova, per avere uno stimolo per studiare dei repertori, tra l'altro in un arco di tempo molto limitato, piuttosto vasti. Insomma, ci sono ancora secondo me molti aspetti per cui i concorsi sono un po' una garanzia, perché è vero che molti musicisti capaci non provengono dai concorsi, ma la maggior parte di coloro che noi andiamo ad ascoltare con grande dedizione e interesse hanno vinto concorsi ancora oggi, mm-hmm, sia pianisti che strumenti ad arco. Quindi io veramente per curiosità ho fatto un po' una carrellata, guardavo i nomi dei vincitori di concorsi, ma anche solo parlando del Queen Elizabeth o del Tchaikovsky o dello Chopin, ed effettivamente sono tutti coloro che noi bramiamo di andare a sentire, quindi ci sono comunque passati. Mm-hmm. Quindi insomma sì, è vero che la visibilità non si acquisisce solo in questo modo, però è un po' una garanzia, anche perché come si suggeriva, come si anticipava, sono delle vetrine a cui raramente non sono sensibili per esempio le grosse agenzie, certo, quindi... da questo punto di vista sono ancora una garanzia.
Certo. E allora siamo giunti quasi in conclusione appunto della nostra puntata di Voi che sapete. Da tutto il nostro discorso forse la domanda centrale che è rimasta è: cosa si potrebbe fare per riportare la musica al centro del discorso pubblico? Chissà che ci ritorneremo magari nelle prossime settimane con un'altra puntata di Voi che sapete. Intanto ringrazio i nostri ospiti e grazie mille Andrea Ottonello per essere rimasto con noi.
Grazie a voi e buon ascolto a tutti.
E grazie anche a Luisa Sclocchis.
Grazie, buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.